vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce. Vieni, Padre dei poveri, vieni, Datore dei doni, vieni, Luce dei cuori, Consolatore perfetto, Ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo, nella fatica riposo, nella caduta riparo, nel pianto conforto. O Luce beatissima, invadi nell'intimo il cuore dei tuoi fedeli. Senza la tua forza nulla è l'uomo, nulla è senza colpa. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina, piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, dritta ciò che è sviato. Dona ai tuoi fedeli che solo in te confidano i tuoi santi doni. Dona del tuo regno, dona morte santa, dona gioia eterna. Amen. Manda il tuo Santo Spirito e sarà una nuova creazione e rimuoverai la faccia della terra.
Il sussidio che è stato preparato per quest'anno, che ha un titolo L'unione con Dio, dall'unione con Dio alla comunione fraterna, che è presentato anche brevemente nella lettera di introduzione dei due superiori generali, quella femminile e quella maschile, che c'è proprio all'inizio del libretto. Le tappe che ci vedranno impegnato, le solite 12 tappe che corrispondono ciascuna per ciascun mese, le possiamo vedere a pagina 3 dell'indice, perché è importante nel momento in cui si comincia un cammino sapere qual è l'orizzonte, le tracce, poi quali sarà anche la meta. L'orizzonte di fondo è proprio il titolo del libretto. La scansione è data da queste tappe, quindi da questi titoli. Il primo, che vedremo tra poco oggi, l'amore con il quale mi hai amato, è Gesù che parla, sia in essi e io in loro, e vedremo il punto focale che sarà proprio la Trinità. Il secondo, beati voi, sottotitolo uniti in Gesù, amore misericordioso. Il terzo, diversità di carismi, ma uno solo lo Spirito, è lo Spirito che è artefice di comunione. Il quarto, facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, qualcosa verrà fuori anche oggi comunque, la vocazione umana alla comunione. Il quinto, da lui tutto il corpo ben compaginato cresce in modo da edificare se stesso nella carità, la Chiesa come comunione. Il sesto, comincerà dal sesto in poi una progressione a tema. La prima è la parola, quindi la parabola del seminatore. La seconda è la preghiera, l'invocazione di Gesù al Padre. Poi la liturgia, cantate a Dio con gratitudine salmi, inni e cantici sapienziali. Poi l'Eucaristia, prendete, mangiate questo mio corpo. La riconciliazione, lasciatevi riconciliare con Dio. E poi il comandamento di Gesù, amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato. E la dodicesimo incontro, Maria che è modello di comunione. Maria da parte sua osservava tutte queste cose meditandole nel suo cuore, ecco. E poi c'è un'appendice, la preghiera nella vita, negli insegnamenti di Madre Speranza. Ma è importante, credo, che con calma uno, se vuole, anche può vedersele già le tappe e poi approfondirle di volta in volta. Siamo al primo titolo, la prima tappa di questo cammino. L'amore con il quale mi hai amato, sia in essi e in loro, è un'espressione di Gesù nel suo dialogo personale con il Padre. E il sottotitolo, che ci dà già l'orizzonte in quale ci poniamo per la riflessione, è Dio, Trinità, sorgente di ogni comunione. Il sussidio ci propone due brani evangelici. Un primo brano preso dal capitolo 14 di Giovanni, e precisamente due tratti, dal versetto 8 al versetto 11, dal versetto 15 al versetto 17, e poi il secondo brano preso dal capitolo 17, quella lunga preghiera che Gesù rivolge al Padre, viene chiamata anche la preghiera sacerdotale di Gesù al Padre. Anche qui due tratti, dal versetto 6 al versetto 11 e poi dal versetto 25 al versetto 26. Ora li leggiamo Poi chi ha già letto la meditazione che c'è sul libretto, benissimo, chi vorrà farla in maniera personale poi altrettanto bene, noi invece cercheremo di fare una meditazione abbastanza discorsiva tra di noi. Comunque il testo lo prendiamo perché è il punto di riferimento. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo. Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi dire mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me, ma il Padre che è in me compie le sue opere. Credetemi, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. Se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché rimanga con voi per sempre, lo Spirito di verità che il mondo non può ricevere perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché egli dimora presso di voi e sarà in voi. L'altro testo: ho fatto conoscere, è Gesù che parla con il Padre questa volta, nel brano appena letto, capitolo 14, è Gesù che risponde a Filippo e quindi tramite Filippo risponde, parla con gli apostoli, quindi con noi. Invece nel capitolo 17 è Gesù che parla direttamente con il Padre. Ho fatto conoscere il tuo nome, si rivolge al Padre, lo ripeto, agli uomini che mi hai dato dal mondo. Erano tuoi, li hai dati a me, ed essi hanno osservato la tua parola. Ora essi sanno che tutte le cose che mi hai dato vengono da te, perché le parole che hai dato a me io le ho date a loro. Essi le hanno accolte e sanno veramente che sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Tutte le cose mie sono tue e tutte le cose tue sono mie, e io sono glorificato in loro. Io non sono più nel mondo, essi invece sono nel mondo e io vengo a te. Padre Santo, custodisci nel tuo nome coloro che mi hai dato, perché siano una cosa sola, come noi. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. E innanzitutto sarebbe interessante sentire le vostre reazioni di fronte a questi due brani, soprattutto il secondo, che è un testo che noi forse diamo per scontato nella sua comprensione, ma probabilmente non lo è. Non è un testo facile, credo, tutto questo linguaggio di andata e di ritorno, no? Ci sono delle espressioni che vengono affermate, poi capovolte nel loro significato per renderle ancora più profonde, ma forse noi che non siamo abituati a grandi discorsi non sono così immediate. Ecco, ripeto, sarebbe interessante sentire le vostre domande. Forse le domande verrebbero fuori se magari il testo fosse già stato meditato. Allora, diciamo che l'orizzonte di fondo sul quale si pone questa riflessione è duplice. Il primo orizzonte è contemplare la comunione di Gesù con il Padre nello Spirito Santo, e quindi contemplare l'identità di Dio come Trinità. E poi, avendo contemplato qualcosa di questa Trinità, vedere che questo qualcosa che appartiene alla Trinità, Gesù è venuto per donarlo al mondo, all'umanità, a noi, perché noi possiamo vivere nella nostra comunione qualche cosa che appartiene alla Trinità. Quindi non c'è una distinzione assoluta tra la Trinità e il mondo e l'uomo, perché ciò che è di Dio, che appartiene a Dio, Dio vuole donarlo al mondo. E che cos'è che appartiene a Dio e che Dio vuole donare al mondo? Il suo essere comunione. Allora, guardiamo un attimo, fino a Gesù, la rivelazione che era stata fatta nell'Antico Testamento di Dio, di cui l'ebreo tutt'oggi è assolutamente consapevole e orgoglioso, è la assoluta unicità di Dio. Dio è uno. Ogni giorno, più volte al giorno, questa mattina abbiamo sentito tutti il Vangelo, no? Di Gesù che nella sinagoga di Nazaret apre il rotolo del profeta Isaia. Però il Vangelo di Luca ci ha tolto quello che avveniva prima. Come comincia la liturgia nella sinagoga? Comincia con la confessione di fede di Israele. Ripeto, lo Shema, che dice: ascolta Israele, il Signore è Dio, E in quel termine Signore c'è il nome proprio di Dio, che per noi è impronunciabile. In ebraico c'è proprio il nome proprio di Dio. Quindi quel Dio lì è Dio, non un altro. Gli altri sono tutti falsi dei. Allora, il Signore è Dio. Il Signore è uno. E poi tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutto te stesso. Voi immaginatevi tutta la vita se ci viene detto che Dio è uno, Dio è uno, Dio è uno. L'assoluto monoteismo ebraico aveva reso impensabile che Dio potesse essere uno in tre persone. Infatti quando Gesù dirà io sono il figlio di Dio, addirittura dirà io il Padre, siamo una cosa sola, capitolo 10 di Giovanni, che noi abbiamo già visto quando abbiamo affrontato la pagina del Buon Pastore, dire che io e il Padre siamo uno comporta lo scombussolamento completo di quella che era la visione precedente. Sappiamo che Gesù è stato condannato a morte per la bestemmia che ha pronunciato. E qual è la bestemmia che ha pronunciato? Il fatto che egli ha detto io sono figlio di Dio, io e il Padre siamo una cosa sola. Allora potremmo dire che dalla conoscenza di Dio dell'antico Israele, che è una conoscenza che si basa sulla parola di Dio dell'Antico Testamento, e la conoscenza che abbiamo noi, c'è una sostanziale diversità, perché noi riconosciamo che colui che ci rivela il vero e unico Dio è Gesù, d'accordo? Gesù è colui che ci fa conoscere Dio, è l'esegeta di Dio, ricordiamo questa espressione che ho richiamato anche l'altra sera quando abbiamo avuto la celebrazione ecumenica della parola. Ho citato l'ultimo versetto del prologo di San Giovanni che abbiamo accolto tutti nel giorno di Natale. Dio nessuno lo ha mai visto. Egli, Verbo, che si è fatto uomo, che è nel seno del Padre, cioè vive un'intimità unica con il Padre, egli ce lo ha rivelato, egli ce lo ha narrato. Quindi noi crediamo che Dio è uno, ma non è solitudine, è una comunione perfetta tra il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Sappiamo dal Catechismo, abbiamo studiato, tre persone, ma non tre dei, un unico Dio, vivono una comunione di amore tale da diventare tre persone una cosa sola, non una persona sola, perché il Padre rimane il Padre, il Figlio rimane il Figlio e lo Spirito Santo rimane lo Spirito Santo. Dice la teologia della Chiesa che il Padre è il generante, colui che genera il Figlio. Dopo lo riprenderemo. Il Figlio è il generato rispetto al Padre e lo Spirito Santo è la forza di questa comunione generante. Che cosa vuol dire? Non è che il Figlio sia stato generato come viene partorito da una madre. Gesù è stato partorito da Maria nella sua umanità. Ma non è che sia stato partorito dal Padre. Diciamo che noi possiamo contemplare il rapporto che c'è all'interno delle tre persone soltanto in categorie di immagini. Allora, diciamo che il Figlio è tale perché rispetto al Padre è il generato, cioè il Padre che fa uscire da sé, potremmo dire, il Figlio. E il Figlio che è, rispetto al Padre è generato. Ma non è che il Figlio sia subordinato al Padre, teniamolo ben presente, questa è stata un'eresia nella Chiesa. Pensare che il Padre venga prima e il Figlio venga dopo è un'eresia assoluta, perché il Figlio è eterno con il Padre come il Padre è eterno con il Figlio e lo Spirito Santo. Quindi noi possiamo ragionare soltanto per immagini. L'immagine più bella ce l'ha detta Gesù quando dice che Dio è il mio Abba, è il mio Padre, e lui si sente veramente Figlio. C'è una manifestazione anche del Padre nei confronti del Figlio, l'abbiamo sentito al momento del battesimo nel Giordano: questo è il figlio mio, l'amato, l'agapetos, il diletto, ascoltate lui. Poi Gesù dirà, continuerà a rivelare il Padre, e dirà io e il Padre siamo uno, proprio per farci capire, ripeto, che siamo in una categoria completamente diversa. E poi egli ci rivela lo Spirito Santo, anche in questa pagina dice verrà a voi il consolatore. Il termine greco che troviamo nei testi del Nuovo Testamento è paraclito, cioè colui che si fa vicino per difendere, colui che sostiene, in latino advocatus, chiamato vicino, è colui che ti sorregge, colui che ti difende. Anche qui siamo in una categoria che esprime qualcosa, ma non può dire il totale, perché le categorie umane non possono esprimere la profondità di ciò che appartiene a Dio, possiamo soltanto andare per immagini. Un'immagine molto significativa per dire qualche cosa della Santissima Trinità, volevo portarvela ma non ne ho avuto il tempo, ma forse è passata sotto gli occhi di noi tutti, è l'icona della Trinità del Rublev. Un'icona in cui si vedono le tre persone della Santissima Trinità rappresentate nel volto di tre angeli, giovanissimi, hanno un volto che è somigliante ma non è uguale. Ciò che li distingue non è il tratto del volto, perché è somigliante, ripeto, d'altra parte ricordiamo che il figlio è l'immagine del padre, lo ricordiamo, vero? Tanto più che noi siamo stati creati immagine di Dio, ma non siamo l'immagine di Dio, noi siamo stati creati ad immagine dell'immagine. Se l'immagine del padre è il figlio, noi siamo stati creati a immagine dell'immagine, cioè immagine del figlio. Potremmo dire che quando la Santissima Trinità ha pensato all'uomo, a creare l'uomo, ha guardato come modello l'umanità che sarebbe scaturita dal figlio, che è l'immagine del padre. È lui l'impronta della sua sostanza. Ecco, allora dicevo, mi sono perso un attimo.
La Trinità di Rublev.
Sì, la Trinità del Rublev. Questi tre personaggi che hanno la somiglianza, ecco quello che volevo dire, l'immagine del volto estremamente somigliante, ciò che li distingue è soltanto la posizione del corpo e il colore degli abiti. Allora, ci sono tre personaggi, uno al centro e due ai lati, penso che l'abbiate vista tante volte. Ecco, è stata spiegata, noi non abbiamo mai avuto la possibilità di parlare della Trinità del Rublev nel nostro gruppo, vero? È stata spiegata anche in Occidente, per esempio da padre Randiero Canta la Messa, ma io non condivido la sua interpretazione dell'icona. Invece mi attingo all'interpretazione che fa un ortodosso, perché l'icona è ortodossa, il quale si rifà all'intenzione del primo iconografo che ha pensato all'immagine della Santissima Trinità secondo questo schema. Esatto. Teniamo presente che questa icona, questa immagine, è stata dichiarata dalla Chiesa Ortodossa Russa divinamente ispirata. È la stessa cosa che ha fatto la Chiesa Cattolica, tutte le chiese, per quello che riguarda la Bibbia. Noi diciamo che la Bibbia è stata divinamente ispirata, quindi siamo certi che la parola di Dio che troviamo nella Bibbia, seppur mediata dagli uomini, è stata ispirata dallo Spirito Santo, ce lo ricorda anche il Concilio Vaticano II nella Dei Verbum. Bene, secondo l'ortodossia, che è il grande culto dell'immagine, quell'immagine lì, quell'icona della Trinità è stata dichiarata divinamente ispirata, perché il canone, il linguaggio, cioè ciò che vuole dire attraverso i segni, è corretta, dice qualche cosa della Santissima Trinità, richiama un po' quei tre personaggi molto misteriosi che visitano Abramo alla quercia di Mamre. Ecco, l'idea ispiratrice è quella, ma ciò che viene detto nell'immagine supera la visita di questi tre personaggi ad Abramo. Bene, al centro c'è una figura vestita con gli abiti azzurro e rosso, che sono il segno dell'umanità e della divinità, che è un pochino china con il volto, guardando l'immagine, la parte centrale è china verso il personaggio che noi vediamo sulla sinistra. Personaggio sulla sinistra che ha degli altri colori che si sono un po' degenerati nel corso dei secoli, pur essendo coinvolta in un cerchio, perché noi sappiamo che se possiamo tirar fuori la geometria che c'è dentro nell'icona, c'è un cerchio perfetto che raccoglie le tre persone e all'interno del cerchio un triangolo che dice parità e uguaglianza, un triangolo equilatero. In un triangolo equilatero io ho un triangolo che è formato di tre lati che sono assolutamente uguali. Essendo all'interno di un cerchio, il cerchio non è un'elisse, è un cerchio, è il segno della perfezione. Allora è chiaro che, e poi al centro addirittura di questi due segni geometrici c'è un rettangolo, la tavola, la mensa attorno alla quale le tre persone sono sedute. È fondamentale quello che sto dicendo, perché ci rifarà alla seconda parte del messaggio che noi vogliamo cogliere. Allora, le tre persone che fanno parte di questo triangolo significa che sono uguali e distinte, come abbiamo imparato nel catechismo, uguali nella dignità, nella sostanza, perché il Padre è Dio, il Figlio è Dio, lo Spirito Santo è Dio, quindi uguali, ma distinte perché il Padre è Padre, il Figlio è Figlio e lo Spirito Santo è lo Spirito Santo, senza mescolamento e senza confusione. ma raccolti in un cerchio. Ho detto che il cerchio è il segno della perfezione, la circolarità della loro comunione. La figura centrale in alto guarda, chinando il capo, la figura di sinistra. È il padre, secondo l'ortodossia, che comunica al figlio il desiderio della sua volontà, che è quello di rendere partecipe la creazione, e nel cuore della creazione c'è l'uomo, della propria divinità. È il disegno della creazione nel quale si colloca l'incarnazione del figlio di Dio, e pensando al peccato dell'uomo c'è anche già il disegno della salvezza. Colui che riceve, intanto teniamo presente che avendo la testa china rivolto verso il figlio, non è che egli manifesta la sua volontà e basta, la manifesta chiedendo la disponibilità di colui che l'ascolta. Colui che l'ascolta, che è il figlio, la figura da questa parte, pur essendo iscritto in questo cerchio perfetto, ha la schiena perfettamente dritta, che richiama la posizione retta di colui che è pronto all'obbedienza, come noi quando ascoltiamo il Vangelo siamo dritti in piedi, o come il soldato che è pronto ad ascoltare l'ordine del suo superiore. In questo caso non c'è un inferiore che vuole accogliere l'ordine del superiore, ma è il figlio che, appena conosciuta la volontà del padre, desidera far sua questa volontà. Sappiamo quello che dirà Gesù nel capitolo 4, l'incontro con la Samaritana, quando torneranno i discepoli: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. Ha forse mangiato? E Gesù dice: il mio cibo è fare la volontà del padre. Cioè il figlio non ha altro che desiderio di fare suo la volontà del padre, quindi la sua obbedienza è un'obbedienza assolutamente amorosa, quindi pronto ad eseguirlo. Sulla parte destra c'è un'altra figura che è china verso il centro della tavola, raccoglie lo sguardo dei due personaggi dall'altra parte e con una mano che sembra l'ala di una colomba sta sopra una coppa che nel momento in cui è stata restaurata c'è un agnello immolato. L'agnello immolato fin dalla creazione del mondo è il Verbo che si immola uscendo dal seno della Santissima Trinità per farsi uomo. Non è ancora l'immolazione sulla croce, è l'immolazione uscendo dalla Santissima Trinità per farsi uomo come noi. E la coppa, essendo al centro dell'altare, sembra una celebrazione dell'Eucaristia, sotto l'altare vi è disegnato, dicevo, un rettangolo. Il rettangolo, geometricamente, è il simbolo della creazione, quindi dell'umanità. Allora, al centro di questi tre personaggi sta questa coppa, che è la coppa della carità, Dio che è amore, che è agape. Nella coppa c'è questo agnello immolato, che è il Cristo, che è il Verbo, pronto a farsi uomo secondo il desiderio del Padre. E chi renderà possibile questa incarnazione è lo Spirito Santo, lo avvolge con la sua mano benedicente. E per chi si fa uomo? Per quell'umanità che è rappresentata sull'altare, che siamo noi, quel rettangolo. Quindi è la Trinità che vive una perfezione di amore, che vuole rendere partecipe l'umanità di qualche cosa che gli appartiene. Quindi non la separazione tra Dio e l'umanità, ma un'umanità che viene chiamata ad entrare nella Santissima Trinità. La Santissima Trinità è comunione, l'uomo è chiamato a vivere la comunione, e la vivrà in Cristo questa comunione. Torneremo tra poco per concludere il nostro percorso. Andiamo alla pagina della seconda lettura di oggi. Ci parlava di un corpo e di tante membra. Un corpo e le membra. Chi è questo corpo con queste membra? È Cristo e la Chiesa. Siamo noi e Lui. Lui è capo e membra allo stesso tempo, perché noi gli apparteniamo, noi siamo le sue membra. Ma appartenendo a Lui, ecco che ci rende partecipe della comunione con la Trinità, ci rende appartenenti gli uni agli altri, al punto che noi non siamo semplicemente membra del suo corpo che è la Chiesa, quindi sue membra, ma siamo membra gli uni degli altri. Significa che Egli viene a renderci partecipe della comunione che vive nel seno della Santissima Trinità, non perché diciamo che bello noi viviamo la comunione con Dio, ma che perché dicendo che bello noi viviamo la comunione con Dio, questa comunione tentiamo di viverla tra di noi. Perché se la nostra comunione, la chiamata della nostra comunione fosse solo comunione con Dio, sarebbe la smentita della grande comunione, sarebbe una solitudine la nostra con la comunione della Trinità, mentre Egli vuole che ci sia la nostra comunione con Lui e la nostra comunione fra di noi, inscindibilmente associate. È bello questo, no? Ecco, allora, quando noi pensiamo al termine comunione, la prima comunione che ci viene, che siamo chiamati a contemplare, se siamo dei credenti, non è la comunione che facciamo tra di noi, è la comunione che esiste all'interno della Santissima Trinità. Parlando della virtù dell'obbedienza con i religiosi e anche con i sacerdoti, facendo dei ritiri, suggerivo questo e lo dico anche a voi. Quando parliamo dell'obbedienza, chissà che immagine ci viene. Allora, la prima immagine che mi raggiunge nel momento in cui io parlo di obbedienza, ma parlo di obbedienza in linguaggio di fede, non il linguaggio dell'obbedienza dello scolare nei confronti dell'insegnante o del soldato nei confronti del suo superiore. Parliamo di obbedienza all'interno della Chiesa. Quando parliamo di obbedienza, a me viene immediatamente in mente quell'icona della Trinità. Vedo l'obbedienza nel Figlio, che non è altro che un desiderio amoroso di far proprio il desiderio del Padre, e non vede l'ora di attuarlo. Per dare soddisfazione al Padre, io ho la possibilità di realizzare quello che tu mi chiedi, desidero farlo subito. E lo Spirito Santo entra in questa relazione per renderlo possibile, perché tutto è per opera dello Spirito Santo. Quindi l'obbedienza è qualcosa di meraviglioso. La prima obbedienza abita all'interno della Santissima Trinità ed è segno di una comunione amorosa. C'è un desiderio di reciprocità tra le tre persone. Allora, da questo comprendiamo che cos'è la nostra obbedienza. La nostra obbedienza è interpretare i disegni di Dio per renderli possibili per quello che dipende da noi. E se ci sentiamo autenticamente corpo tra di noi, condividiamo la stessa obbedienza, perché ci sentiamo responsabili di realizzare questo desiderio di Dio. E qual è il desiderio di Dio? Quello di realizzare la comunione sulla terra. Niente altro. Il regno dei cieli sulla terra non è altro che il desiderio di rendere attuabile la comunione di Dio tra gli uomini. E qui c'è un salto qualitativo considerevole rispetto alla nostra spiritualità. Dobbiamo fare una rivoluzione copernicana, perché noi partiamo ancora, pensiamo della nostra comunione personale con Dio. La comunione, la confessione. Quando io faccio la comunione con Dio, nel corpo divino di Gesù Cristo, ma contemporaneamente la faccio con tutti gli altri che fanno la stessa comunione, o no? Quando io celebro il sacramento della riconciliazione, mi riconcilio con Dio attraverso il corpo di Cristo che è la Chiesa, e quindi mi riconcilio inevitabilmente con tutti gli altri membri della Chiesa che sono i miei fratelli. Cioè, è così, non c'è più una comunione personale con Dio, c'è una comunione personale con Dio che mi coinvolge in una comunione fraterna reciproca con tutti coloro che appartengono al corpo di Cristo che è la Chiesa. E questa diventa la grande responsabilità che abbiamo tra di noi. Nella misura in cui, nel tentativo di vivere la comunione tra di noi, la smentiamo o la feriamo, smentire la comunione tra di noi, ferire la comunione tra di noi, significa smentire la nostra comunione personale con la Santissima Trinità. Dio ci guarda sempre con un duplice sguardo: uno sguardo personale, perché siamo figli, gli siamo cari, è uno sguardo comunionale, perché siamo il corpo di Cristo che è la Chiesa, il popolo. Se apriamo i documenti del Concilio Vaticano II, la prima immagine che viene fuori di Chiesa è che la Chiesa è il popolo di Dio e tutti gli apparteniamo in virtù del sacramento del battesimo e della cresima. E attraverso il battesimo e la cresima viene innestata in noi la vita stessa di Dio. Che cosa accade nel battesimo? L'ho citato già nel percorso di questo anno abbondante di cui sono parroco qui a Isola della Scala, ho citato proprio un numero della Lumen Gentium che dice che colui che riceve il battesimo viene reso partecipe della natura divina. Ciò che appartiene alla Santissima Trinità viene dato all'uomo, reso partecipe della natura divina. Dio che si è fatto uomo perché l'uomo possa diventare portatore della natura divina, mistero dell'incarnazione. Questo è il mistero della comunione. Ecco allora che Dio è comunione e noi dobbiamo essere comunione. Allora, questa comunione all'interno della Santissima Trinità, mi pare abbiamo tentato di capire, di dire qualcosa, di accennare questa comunione, che è una sorgente inesauribile, eh? È come il sole, ma il nostro sole sappiamo che non si spegnerà oggi né domani, credo, si spegnerà chissà quando, ma si spegnerà, è una stella come tutte le altre, anche se ci sembra che sia una fonte inesauribile di energia. Ma il sole che non si spegnerà è la forza di vita e l'agape stesso, l'amore che scaturisce dal seno della Santissima Trinità, il quale non soltanto è la sorgente che ci ha generati, ma è anche il luogo che ci attende perché noi torniamo nel seno della Santissima Trinità. Quando noi pensiamo, adesso questa è una parentesi di divagazione, ma fino a un certo punto, noi parliamo del paradiso, noi ci immaginiamo ancora il paradiso come un luogo, è un po' elementare. Se riusciamo a superare l'immagine del luogo e la sostituiamo con l'immagine della comunione, è già molto di più. Ma se riusciamo a sostituire questa immagine e comprendiamo che il paradiso è questo entrare nel seno della Santissima Trinità, perché come dicono i testi della Sacra Scrittura, Dio sia il tutto in tutti, abbiamo compreso che cos'è il paradiso. Il paradiso per noi non è altro che il luogo nel quale Dio abita, e cioè il luogo nel quale Dio abita è se stesso, è la Santissima Trinità, è l'amore. E quindi l'uomo è chiamato ad entrare in comunione con Dio, in comunione con la Santissima Trinità, senza essere assorbiti. Teniamo presente, perché già il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo vivono questa comunione senza essere assorbiti. Perché, ripeto, non è l'annientamento della loro identità, è la esaltazione della loro identità. Perché, come dicevo, come ripeto, il Padre rimane Padre, il Figlio rimane Figlio e lo Spirito Santo, senza mescolamento e senza confusione. Anche noi entreremo nel seno della Santissima Trinità senza mescolamento e senza confusione, perché ognuno di noi verrà perfettamente compiuto nella sua identità, come verrà perfettamente compiuta la relazione di comunione che noi abbiamo tentato di tessere nella quotidianità dei nostri giorni. Questo è dato per i contemplativi. Non è piccola cosa comprendere questo, è giurire questo. Quando noi preghiamo, pensiamo che abbiamo questo cammino di ritorno, è molto difficile, però è affascinante. È difficile perché noi tentiamo di comprendere qualche cosa. Dio non si può né descrivere né definire, dobbiamo andare per immagini. Però il senso delle cose è questo: se noi ci immaginassimo il paradiso in maniera diversa, sarebbe veramente infantile. Il paradiso per noi è vita in Dio, vita con Dio. Anche la Sacra Scrittura usa delle immagini. L'immagine più bella per parlarci di questa realtà nuova è il libro dell'Apocalisse, quando parla della città santa. Addirittura parla di una sposa pronta per il suo sposo, che scende dal cielo, adorna. E poi quando parla di questa sposa, ce la descrive come una città nella quale non c'è più il mare, che è il segno del male, del disordine, del caos, quindi c'è solo perfezione, e vedete, non c'è più il sole, perché la lampada di questa città è l'agnello, che è il Cristo. È chiaro che noi abbiamo bisogno di andare per immagini, ma le immagini devono essere sorpassate, perché l'immagine mi dice qualche cosa della verità che contiene in sé, ma non si riduce in sé, perché altrimenti io penso che la luce sia un agnello. Vuoi attaccar via un agnello che brilla? Sarebbe la cosa più assurda. L'agnello è il Cristo risorto, che annienta tutto ciò che è passeggero e porta a compimento tutto ciò che è secondo il disegno di Dio, quindi la perfezione massima.
Sì. Una domanda in aula, forse non riesco a inquadrarmi.
Sì.
Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo,
sì,
che sono
tre persone.
Però, a quel che mi sto capendo,
sì,
il Padre è una persona, il Figlio è un'altra,
sì,
però allora lo Spirito Santo
è una persona.
È una persona.
Certo.
Nel primo capiamo che si è formato con l'amore e tramite
no,
il padre e il figlio.
No, ecco, probabilmente certe immagini. Allora, sì, immagini. E allora, certe immagini ci hanno condizionato.
È dura però
dobbiamo farlo questo passaggio, perché è fondamentale. Allora, intanto, quando intendiamo persona in Dio, non dobbiamo rappresentare Dio come una persona umana. Perché siamo noi che portiamo qualche cosa di Dio, non dobbiamo dare a Dio gli attributi dell'uomo. È l'uomo che ha alcuni attributi di Dio. Quando torniamo a Dio, stiamo bene attenti, perché per esempio quando dico che Dio è buono come un padre, dico qualche cosa di giusto e dico qualche cosa di assurdo. Dico qualche cosa di giusto perché devo avere un'immagine che mi avvicina a Lui, però questa stessa immagine mi allontana da Lui, perché l'espressione dovrebbe essere il contrario. Se mio papà mi vuole bene, posso dire che mio papà riesce a dirmi qualcosa della paternità di Dio. Quindi è Dio che è padre e mio papà è qualche cosa della paternità di Dio. Sia chiaro questo? Va bene? È chiaro, no? È il contrario. Però bisogna delle immagini per comprenderli. Allora, quando dico che Dio è tripersonale, è persona, il Padre, il Figlio è persona, lo Spirito Santo, anche se per esempio anche nell'icona della Trinità è rappresentato attraverso tre persone, sembrano tre angeli, tre uomini, in realtà è un'identità di cui ho bisogno per comprendere qualche cosa. Allora, persona significa che non è un simbolo e non è semplicemente una forma. Per esempio, quando, e per fortuna ormai stiamo uscendo da certe immagini, quando rappresentiamo lo Spirito Santo come una colomba, lì stiamo bene attenti, perché lo Spirito Santo non è una colomba e non si fa vedere in una colomba. Quando dico che lo Spirito Santo è come un fuoco, stiamo bene attenti, perché significa che il fuoco mi dà l'immagine di qualche cosa che rischiara, di qualche cosa che riscalda, di qualche cosa che brucia, sono gli effetti. Quando dico che attribuisco allo Spirito il vento, è un'immagine per dirmi la sua potenzialità, ma lo Spirito non è qualche cosa di informe. Allora, se come il padre, non immaginiamocelo con la barba bianca, brutto come il peccato, scusate il termine, che certe immagini ci allontanano. Per esempio, molto bello, ha capito bene l'iconografo di Rublev, il padre viene rappresentato in una figura giovanissima, perché Dio è una eternità bellissima che non può essere corrotto dal tempo. Come noi, teniamo presente che mentre adesso invecchiamo, nel momento in cui saremo introdotti nella pienezza della vita, noi non saremo più sottoposti né all'invecchiamento né alla corruzione. Quindi verrà fuori la bellezza incorrotta che Dio ha pensato per noi fin dall'origine della creazione di Adamo. Quindi noi ci conosceremo non attraverso i tratti somatici, che sono, per alcuni possono essere anche belli, ma sono categorie umane, e per altri possono essere brutti, ma sarà la pienezza dell'essere umano. Io so, se io considero me stesso, che io, Don Roberto, sono molto di più di quello che mi vedo, perché se non mi vedo allo specchio, io non so neanche che aspetto ho. Io mi sento ciò che mi fa vivere. Don Roberto non è il corpo, anche se vive nel corpo, il corpo fa parte di me, ma il Don Roberto è più del corpo. Come Don Roberto non è lo spirito, è molto di più dello spirito, se no rischiamo di cosificare l'uomo. È questa realtà unica, personale, che è complessa, che Dio ha pensato, anche se è decaduta, perché la natura umana che noi stiamo vivendo non è quella dell'Adamo incorrotto prima della caduta. Quindi la persona è molto di più di quello che mi si rappresenta in maniera visiva. Anche nei confronti di Dio devo andare oltre l'immagine. A me piace molto, per esempio, fermarmi alla figura del Padre solo con il termine usato da Gesù, quando lo chiama Abba, che non significa vedere un vecchio davanti a sé, ma un'intimità di rapporto, è quella che mi deve colpire. Mi spiego? La stessa cosa, lo Spirito Santo me lo immagino pure come immaginazione, comprendete, è sempre un limite, come persona, quindi è lo Spirito che conduce la realizzazione del piano di Dio. Tutto ciò che Gesù ha fatto, l'ha fatto nella potenza dello Spirito Santo. Tutto ciò che agisce oggi è frutto dell'opera dello Spirito Santo che riempie l'universo, quindi è la persona dello Spirito Santo che agisce. Vi spiego? Già gli antichi, in particolare i padri orientali, dicono che il Padre ha sempre agito e agisce con le due mani, anche questa è un'immagine, il Figlio, il Verbo e lo Spirito Santo, che non sono due mani come le mie, ma sono le persone operatrici del piano di salvezza. Tutto oggi, ciò che facciamo è opera dello Spirito Santo. Mi capite quello che sto dicendo? Allora dobbiamo andare oltre le immagini che tante volte ci hanno condizionato in maniera un po' infantile e che rischiano. Perché, per esempio, c'è stato un periodo nella Chiesa in cui c'è stata la tentazione iconoclasta, cioè il voler eliminare tutte le immagini? Perché si erano accorti di un pericolo, dell'identificare la divinità nell'immagine senza capire che l'immagine rimanda all'identità. Allora la paura che l'immagine diventasse il segno della divinità. Poi c'è stato un concilio che le ha riammesse, però con tutta la pedagogia, che dice perché? Perché le ha riammesse? Perché riconoscono che c'è un'icona di Dio che Dio stesso ha voluta. L'icona di Dio è il Figlio che si è fatto uomo, facendosi visibile è diventata l'immagine. Dio, nessuno l'ha mai visto il Padre, mostracelo il Padre. Gesù dice: Filippo, da tanto tempo sono con te e tu mi dici mostraci il Padre. Allora arriviamo a questo passaggio. Il Padre non ha i tratti somatici del Figlio, ma il Padre si manifesta nel Figlio, cioè ci fa capire che è un Dio che agisce per i poveri, come diceva il testo questa mattina, che è l'umanità ferita, è un Dio che ci rivolge la sua parola, è un Dio che compie gesti di salvezza. Quando Gesù dice chi ha visto me ha visto il Padre, significa che nei miei gesti di salvezza egli ha visto i gesti di salvezza del Padre, perché io sono nel Padre e il Padre è in me. Il Figlio nell'incarnazione non si è mai separato dal Padre, perché non è che sia venuto sulla terra sottraendosi dalla comunione con il Padre, perché lo dice chiaramente: io e il Padre siamo una cosa sola. Comprendere questo ci è veramente difficile, ma noi comprendiamo che lui è nel Padre e il Padre, tanto più che dice: le opere che io compio sono le opere del Padre mio, egli è venuto a compiere queste opere. Allora, camminare, diventare adulti nella fede significa superare l'immagine simbolica e capire che cosa sta dietro l'immagine, chi sta dietro l'immagine. Dietro l'immagine sta Dio, che è una comunione perfetta di amore. Ripeto, se io vi facessi vedere l'icona di Rublev e non vi avessi fatto un po' di spiegazione attraverso i simboli, ed è bene che sia così, faremmo fatica a capire chi è il Padre, chi è il Figlio e chi è lo Spirito Santo. Vedremmo una distinzione assoluta, perché i tre non sono identici, sono uguali nella dignità ma non identici. Quindi una distinzione c'è. Però noi non riusciremo, perché? Perché il Padre è nel Figlio e il Figlio è nel Padre, nella potenza dello Spirito Santo. Questa è la bellezza. A un certo punto, quando due vivono insieme tutta la vita e si amano, marito e moglie, ad un certo punto diventano somiglianti. Diventano somiglianti non solo negli atteggiamenti e nel pensiero, ma anche proprio in una certa fisicità. Perché? Perché mangiano, se vivono insieme, mangiano la stessa mensa, quindi si nutrono dello stesso pensiero, eccetera. Quindi c'è una specie di trasfigurazione comune. Immaginiamoci Dio che vive la pienezza. C'è questa distinzione, ma c'è questa comunione straordinaria. Ed è quello che saremo chiamati a fare anche noi. A questo punto potremmo concludere, capisco che il testo quest'anno è impegnativo proprio nell'ordine della crescita della fede, perché non sono più brani evangelici, come qua si passa ad una catechesi molto, molto sostanziosa, per fortuna anche, io direi, perché abbiamo bisogno anche di capire le cose profonde che fanno parte della nostra fede. Torno a dire, per quello che riguarda l'immagine di Dio, e quando io alzo il cielo, gli occhi al cielo dall'altare e vedo l'immagine della Trinità che abbiamo nella nostra chiesa come in tantissime altre chiese, dico, dal punto di vista artistico è un gioiello, dal punto di vista teologico è un disastro, perché mi mostrano ancora il Padre vecchio e pelato e bruttissimo, il Figlio vabbè, sempre lì con la croce, quello che va più in fretta di tutti, perché il Cristo si è fatto, il Verbo si è fatto uomo, e lo Spirito Santo nella colomba, che lì c'è proprio una forse ve l'ho già detto, la fatica di uscire dai simboli, vi capisco, perché altro è chi c'è un po' in mezzo e altro chi, insomma. Allora, a questo punto possiamo vedere quello che, riprendere quello che Gesù dice, soprattutto al capitolo 17 di Giovanni, bellissimo. Io ho fatto conoscere il tuo nome agli uomini. Quando si dice far conoscere il nome di Dio, non è semplicemente il nome proprio, Abba. Il nome, far conoscere il nome significa far conoscere chi è, e lui ce l'ha fatto conoscere con gli atteggiamenti di Gesù. Erano tuoi, li hai dati a me, essi hanno osservato la tua parola. Parla dei discepoli, pur con le loro fragilità. Ora sanno tutte le cose che tu mi hai dato e sanno che vengono da te, perché le parole che tu hai dato a me io le ho date a loro. Vedete, diventa chiaro, spero, adesso. Sì. Essi le hanno accolte, sanno veramente che io sono uscito da te e hanno creduto che tu mi hai mandato. Io prego per loro, non prego per il mondo, cioè non prego per la mondanità, abbiamo già fatto questa distinzione precedentemente, ma per coloro che mi hai dato, perché sono tuoi. Ecco, sono tuoi, li ha dati a me, sono tuoi. Vedete che c'è continuamente questo ritorno. Noi siamo del Figlio e del Padre allo stesso tempo. Siamo del Padre, ma il Padre ci ha affidato il Figlio, e il Figlio continua a affidarci al Padre. Tutte le cose mie sono tue, e tutte le cose tue sono mie. Ma guardate anche che espressione di comunione c'è in questo. Non solo le parole, ma l'identità, la vita. Come sarebbe bello che ogni stile di comunione portasse a questa logica, a partire dal marito e la moglie. Tutto ciò che è mio è tuo, tutto ciò che è tuo è mio, non solo nell'ordine materiale, ma nell'ordine proprio di ciò che appartiene alla persona, ai sentimenti. Quando uno è sposato, sa di appartenere all'altro in una bellezza di un legame grande, sa che anche i pensieri, forse dico qualche cosa, i pensieri, i moti interiori, sia quelli positivi, quelli negativi, appartengono al proprio partner. Perché tu non appartieni più a te stesso nel momento in cui ti sei sposato. Quindi sei espropriato per amore, consegnandoti, e viceversa. È una comunione unica quella che c'è nel legame nuziale. Tutte le cose mie sono tue, tutte le cose tue sono mie. E io invece sono nel mondo, ma vengo a te, io vengo a te. Padre Santo, è bello anche questo, non dimentichiamolo, lo chiama padre, Abba, ma per distinguerlo da quella che potrebbe essere la paternità naturale, Padre Santo, solo lui è il Padre Santo. Padre Santo, custodisci nel tuo nome, quindi nella tua intimità, coloro che tu mi hai dato, il figlio che ha sentito la responsabilità di tenere nelle sue mani, nel suo cuore, nel suo seno, noi che siamo stati affidati dal Padre, lui ci riconsegna al Padre perché sia lui a custodirli nel momento in cui il Verbo si sottrae, perché siano una cosa sola, come noi. Spero che adesso le espressioni, lo ripeto, diventino chiare a questo punto. Padre giusto, quindi non solo Padre Santo ma anche Padre giusto, il mondo, la mondanità non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto, è il verbo del legame intimo, è il conoscersi, significa il conoscersi nella più profonda intimità. Io ti ho conosciuto, questi sanno che tu mi hai mandato e io ho fatto conoscere loro il tuo nome e lo farò conoscere perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Ecco, tutta questa circolarità di comunione, che poi viene ripresa molto bene anche dalle parole della madre, perché la madre a un certo punto dice a pagina 19, intanto io rimango stupefatto, l'ho già detto, come una donna in quell'epoca faccia una riflessione di questo peso teologico, non so quale cultura teologica abbia avuto, perché a un certo punto dice il figlio riceve tutto dal padre e di seguito questo mutuo amore, anch'esso necessario, appartiene all'essenza di Dio, è la terza persona della Trinità, lo Spirito Santo, che unisce il padre e il figlio. L'ultimo capoverso, sotto pagina 18, vedete?
Sì, sì, sì.
Dio ha partecipato il suo essere a delle creature, all'uomo in particolare, suo capolavoro, e lo ha destinato alla comunione con sé. Ma dico, ripeto, sentite il peso di queste espressioni. Da teologa, e dice altro che quello che ho cercato di dire io. È talmente prezioso, gratuito, ciò che ho ricevuto da Dio, ricevo e riceverò, che non posso che dirgli un sì totale, adorante, commosso, riconoscente, obbediente. Non posso che tenermi disponibile, aperto e attento all'attrazione di questo sole di amore, sole inesauribile, come dicevo prima, che mi vuole attirare sulla sua superficie. Vi dicevo questo ritorno. Guardate che le immagini ci sono tutte. O Signore, giusto e misericordioso, concedi a noi di fare per tuo amore ciò che sappiamo che tu vuoi e di volere sempre ciò che a te piace, affinché, purificati dal tuo amore e con l'aiuto della tua grazia, possiamo giungere a te che sei Trinità perfetta. Andiamo indietro però, perché penso che questo sia, cioè mi piace la circolarità della vita che siamo chiamati a vivere tra di noi. Pagina 17. Allora, andiamo alla terza riga di pagina 17. La carità, l'amore al nostro prossimo, figlie mie, è particolarmente importante. Infatti è il secondo comandamento dopo quello di amare il nostro Dio, al quale si riconduce tutta la legge divina. È volontà divina che amiamo il nostro prossimo in Dio e per Dio. Allora, vedete che qui c'è già il segreto della comunione fraterna tra di noi. Lo ripeto, è volontà divina che amiamo il nostro prossimo in Dio e per Dio, come Dio ha amato noi. E qua bellissimo, siamo obbligate ad amare i nostri fratelli perché questo amore va inseparabilmente unito a quello di Dio. Di più, egli considera per sé l'amore dato al prossimo. E avanti. E ancora scriveva, siamo stati fatti gli uni per gli altri e viviamo gli uni negli altri. La stessa espressione della Trinità. Essi esistono l'uno per l'altro e vivono l'uno nell'altro.
Ma questo si può dire della Trinità, sì. Non di noi, perché
anche di noi. Certo, di noi, è chiaro.
Negli altri.
Certo, perché siamo una cosa sola. Siamo una cosa sola.
siamo chiamati.
E se non la viviamo questa cosa sola, smentiamo il progetto di Dio. Lo ripeto, ancora scriveva, siamo stati fatti gli uni per gli altri e viviamo gli uni negli altri. Per questo dico che ha uno spessore teologico grandissimo questa donna. Avendo in noi, ecco la giustificazione, perché noi viviamo gli uni negli altri? Perché in noi abbiamo qualcosa degli altri e negli altri qualcosa di nostro.
Ma si riferisce qui a, all'amore che ci lega?
All'identità dell'essere uomo.
Ah.
Perché noi usciamo tutti dal pensiero, dal cuore di Dio. Quindi c'è qualche cosa di noi che è divino e che vive in noi, negli altri, e ci dà questa reciprocità. Andiamo avanti. Questo qualcosa degli altri in noi è la loro vita, come quel qualcosa di noi in loro è la nostra vita. Le nostre vite si compenetrano mutuamente e si identificano più o meno secondo ciò che si riceve e ciò che si dona.
Non è così semplice.
È chiaro che bisogna capirlo.
Devo rileggerlo ancora due o tre volte.
Sì,
non è semplice, ma sarebbe meraviglioso.
Ma questo è quello che abbiamo tentato di contemplare, no? Sì. Lei l'aveva capito ed è stata capace di dirlo con una lucidità straordinaria.
Io il libro l'ho avuto adesso, sinceramente.
È molto molto più impegnativo.
Ho capito che è molto impegnativo.
No? Molto, molto impegnativo. Molto impegnativo, sì. Rileggetelo con calma, dopo per esempio la meditazione che abbiamo fatto oggi, qualche lucidità, qualche piccolo momento di luce, spero che l'abbia dato, no? D'altra parte noi continuiamo a parlare di Trinità, ma forse non ci rendiamo conto di questa Trinità. A volte tutta la nostra attenzione è rivolta verso il Figlio, forse un pochino verso il Padre e poco verso lo Spirito. Forse se lo facciamo verso lo Spirito lo intendiamo più come energia, ma non come persona che agisce in noi.
Per quanto mi riguarda, da piccolina si pensava che la Trinità sono tre persone, pensavo così. Poi col tempo ho imparato a pensare, perché avevo bisogno di immagini, ma non rendono. Cioè, mi sembrava di aver capito che era appunto, come diceva la signora, è l'amore che unisce il padre e il figlio, perché non l'ho più identificato come persona.
Ma come energia.
E per cui pensavo fosse, ecco, per cui anche il tuo presente, quel piccone, eccetera, però che questa lascia attorno a vedere lo Spirito Santo comunque come
persona.
Ecco, se vogliamo immaginare un
certo. Non come energia. Infatti Gesù lo chiama il Paraclito, anzi lo chiama il secondo Paraclito in un passaggio dei Vangeli, perché il primo Paraclito, il primo Consolatore è Gesù, è lui. Ma il Paraclito per eccellenza è lo Spirito Santo, quindi lo chiama il Paraclito, poi lo chiama lo Spirito di verità, è lui, dice, che vi condurrà, non la forza, è lui, parla dello Spirito in maniera molto personale.
Però, poi Gesù non dice mai che, se dice che Dio è mio padre, non dice mai io sono Dio, vero?
No, dice io sono il figlio di Dio, a un certo punto
questo
sì.
Questo per me è una cosa importantissima, perché lui come venuto qua, come persona così, non ha mai avuto questa presunto, questo però che non avrebbero mai potuto capire, già non capivano che dice che Dio è suo padre.
Sì. Però è il momento vertice, sì, perché quando la domanda, dunque tu sei figlio di Dio, figlio di Dio, e lui dice sì, tu lo
ma
dici.
Ma sempre il figlio. Però,
sì, il figlio di Dio, sì.
Però è Dio.
È Dio, assolutamente, allo Spirito Santo è Dio. Allora, il Dio non è il Padre, Dio non è il Figlio, Dio non è lo Spirito Santo. Ecco, teniamo presente, quando noi facciamo il segno di croce, noi facciamo una confessione di fede, perché noi non ci pensiamo, ma bisognerebbe farlo con molta attenzione, è una confessione di fede estremamente complessa. Lo insegniamo anche ai bambini, io dico ai bambini, che l'anno scorso sono tornati a casa dicendo, ma mi ha detto, papà, mamma, fatti il segno della croce, e dopo li hanno corretti e mi ha detto Don Roberto, perché Noi intanto facciamo il segno della croce, significa che riconosciamo che nella croce del Figlio siamo stati redenti. E mentre facciamo il segno di croce diciamo delle parole che apparentemente non c'entrano niente con il segno della croce, perché diciamo nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Non diciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Non è un segno di croce, non è una confessione di fede. La confessione di fede è nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Se io andassi a scuola, la maestra mi metterebbe un rosso perché non si mettono due. Ci sarebbe prima una virgola e lei si mette soltanto nell'ultimo. Ma questa è la grammatica, la teologia è un'altra cosa. Quegli e lì sono gli e che tengono un legame indissolubile tra le tre persone e che dicono l'assoluta uguaglianza all'interno della Santissima Trinità. Quindi se voi ascoltate quando io faccio il segno di croce all'inizio della messa e quando do la benedizione alla fine, io dico sempre nel nome del Padre e del Figlio, si sente perché lo sottolineo sempre, e dello Spirito Santo. Se tirassimo via quell'e lì, quella professione di fede è monca, vuol dire una piccola cosa, non è una piccola cosa. Quando dico gloria, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito. Se io dico gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, non sto facendo una professione di fede, perché non capisco quello che sto dicendo. Mi capite? Può sembrare una stupidaggine, ma non è una stupidaggine, perché quella è lì, è come l'icona, mi introduce nella consapevolezza della relazione. Mi spiego? Allora, gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. È una E ontologica, diremo, che dice che la stessa natura che c'è nel Padre è la stessa natura che c'è nel Figlio ed è la stessa natura che c'è nello Spirito Santo. La stessa natura, perché c'è la stessa natura divina, però le persone rimangono distinte, uguali nella dignità, nella maestà, ma distinte nella loro originalità. Tutti. Ma è per quello che i sacerdoti dovrebbero aiutarci in questo senso, per gustare anche le piccole cose che diventano significative.
Non gli è che bene anche i prezzi dei catechismi o loro dei contributi, perché allora in preghiere dei tutti.
Nel catechismo della Chiesa Cattolica c'è gloria al Padre e anche nel libretto, se voi prendete, qualcuno ha la liturgia delle ore qua?
No.
Nessuno?
No.
Nessuno. Comunque se voi guardate gloria, c'è gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito.
Può essere utile la Bibbia o no?
No. Infatti ho detto che la parola generato non deve trarci in inganno, perché generato sembra che cominci ad esistere, mentre il significato della parola indica il rapporto rispetto al generante. Il Padre è generante e il Figlio è generato, significa che i ruoli sono non intercambiabili e lì e sono da sempre, anche lo Spirito è da sempre. Oltretutto, scusa, non c'è una gerarchia, perché anche se noi nominiamo il Padre per primo, le tre persone sono uguali e distinte, quindi non c'è una gradualità di divinità. D'accordo? No, allora, diciamo che il punto finale della comunione è il Padre, ma attraverso l'azione dello Spirito mediante la mediazione del Figlio. Si va al Padre per il Figlio nello Spirito Santo, come diciamo in ogni orazione liturgica. Al Padre per il Figlio nello Spirito Santo. Il momento culminante più bello è quello della messa, per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli, dei secoli. Quella è la dossologia massima.
Però anzi, volevo chiedere, ad esempio, cioè adesso nell'idea mia, chiaramente, io ho sempre pensato che il Padre appunto, il Padre esiste appunto dall'eternità, mondo, però che il Figlio è stato generato appunto con la venuta di Gesù Cristo come uomo sulla terra. Invece probabilmente Gesù lo è sempre esistito nel Padre.
Solo è sempre esistito, nel credo, che cosa diciamo? Che per mezzo di lui sono state fatte tutte le cose. E come dice la legge, no, per mezzo del Figlio. E il prologo di San Giovanni dice che il Verbo era Dio, il Verbo è il Figlio da sempre, comincia ad esistere come uomo solo nell'incarnazione, d'accordo? Ma lui come figlio diede sempre il verbo, il logos, da sempre. Per mezzo di lui tutto è stato fatto e senza di lui nulla è stato fatto di tutto ciò che esiste. Prologo di San Giovanni.
Allora la Madonna ha il discorso che Gesù è nato.
La Madonna ha generato, ha dato la carne al figlio di Dio che è stato concepito dentro di lei. Lei lo ha generato secondo l'umanità. Ma siccome che da quel momento, adesso entriamo, da quel momento l'incarnazione non è più, non c'è più separazione in Gesù. Gesù è una sola persona, il figlio del Padre, che porta con sé la natura divina, che però non esprime, si svuota quasi delle prerogative della natura divina secondo il libro dei Filippesi, però assume in pienezza la nostra umanità. Si è fatto uomo come noi, per opera dello Spirito Santo. Sì.
Che noi, quando saremo nella pienezza, guarda, ci conosceremo per come siamo dentro.
Sì. In pienezza sì, diciamo.
Conosceremo noi stessi, conosceremo noi
stessi. Allora conosceremo noi stessi in pienezza, perché adesso vediamo come attraverso un velo, dice, ma conosceremo anche l'altro, perché bene o male penso che l'esperienza che fate anche voi coniugi, che siete chiamati all'intimità più grande perché vi conoscete da tanti anni, vi conoscete ogni giorno qualcosa di nuovo, no, dell'altro, pertanto che ci si conosca. E quindi vuol dire che la nostra conoscenza è limitata, lo dice Paolo nell'inno, proprio nella lettera, nella prima lettera ai Corinzi, la nostra conoscenza è limitata. Nel momento in cui saremo di fronte a Dio, la nostra conoscenza sarà piena, perché ci vedremo in Lui, quindi vedremo Lui così come Egli è e vedremo noi così come siamo in Dio.
Noi
e anche gli altri, quindi, eh sì, ci sarà una pienezza di conoscenza.
Conoscere
è uno stato.
Quindi, qua comincia il paradiso. Devo guardare sulla gente.
Allora poi prendiamo il gruppo.
Chiudete voi.
Dopo ci vediamo domani mattina.
Io dovrei partire presto domani mattina. Se vuoi venire a 8:15,
sì,
va bene. 8:15.
8:15.
Grazie, grazie.
È voluto per domenica, forse per me. Fare famiglia, far famiglia, per cercare di aiutarsi proprio in questi frangenti qua, i bisogni che esercono. Padre nostro
che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Sia gloria
al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Madre Speranza,
intercedi per noi.